Se stai ascoltando questo podcast, ti sarai chiesto cosa succede quando arriva un attacco di panico, come poterlo gestire o semplicemente capire cos'è che accade nel nostro organismo. Partiamo con il definirlo. Un attacco di panico viene definito come un periodo preciso di intensa paura durante il quale si sviluppano alcuni sintomi e improvvisamente raggiungono il picco nel giro di 10 minuti. Si manifestano ciel sereno, spesso sono ricorrenti e il soggetto presenta una persistente preoccupazione di averne degli altri. I sintomi più comuni sono tachicardia, sudorazione, tremori, dispnea, sensazioni di soffocamento, dolore o fastidio al petto, instabilità, sensazione di svenimento, derealizzazione, sensazione di irrealtà, depersonalizzazione, essere distaccato da te stesso, paura di perdere il controllo o di impazzire, paura di morire, brividi o vampate di calore. Alcuni temono che gli attacchi di panico indichino la presenza di una malattia non diagnosticata, pericolosa per la vita e nonostante i ripetuti esami medici e la rassicurazione, possono rimanere impauriti e convinti di avere una malattia grave. Altri invece temono che gli attacchi di panico indichino che stanno impazzendo o perdendo il controllo o che sono emotivamente dei deboli. L'elemento costitutivo del panico è l'ansia, ovvero l'emozione che gli esseri umani sperimentano quando credono di essere esposti a una minaccia, più o meno imminente e grave. L'ansia è uno stato anticipatorio di un pericolo futuro, che può essere interno o esterno, ed è caratterizzata da apprensione e preoccupazione. Il panico, invece, è uno stato emotivo indirizzato alla gestione di un evento traumatico in atto, caratterizzato da un soggettivo senso di estrema paura o morte imminente, intensa attivazione fisiologica e tendenza comportamentale di fuga o lotta. Ma, nonostante si sappia attraverso le informazioni apprese dalle esperienze dirette che è scarsamente probabile che si verifichi la minaccia temuta, perché allora non ci si rassicura e si sta tranquilli? La risposta è nelle conseguenze cognitive, comportamentali ed emotive. Un esempio di conseguenza cognitiva è l'attenzione selettiva, che consiste nella capacità del soggetto di selezionare solo e soltanto le informazioni che rinforzano la sua credenza di minaccia, senza tener conto delle informazioni contrarie. Un esempio di conseguenza comportamentale è la ricerca di sicurezza, ossia gli evitamenti. Questi sono la più classica tra le spiegazioni del mancato cambiamento. Le persone non cambiano idea sulla minaccia percepita perché, non esponendosi alle situazioni che temono, non possono mai rassicurarsi sul fatto che la minaccia non si realizzi. Ecco perché, temendola, aumentano di più la loro paura. Un esempio di conseguenza emotiva invece è il mood congruity effect, il fenomeno cognitivo per cui i pensieri e le credenze tendono a essere coerenti con l'emozione attivata. Se provo ansia, sono accessibili e presenti alla nostra mente esempi e prove del fatto che esiste una minaccia. Tutte queste conseguenze tendono a stabilizzare la risposta di ansia del soggetto, ovvero ostacolare così il cambiamento. A questi processi, che spiegano bene la permanenza della risposta d'ansia, si aggiungono altri processi. Uno tra questi, l'anxiety sensitivity, che descrive una particolare attitudine cognitiva di alcuni soggetti riferendosi all'intensa paura delle sensazioni legate all'aerosol neurovegetativo, cioè a tutte quelle sensazioni che il corpo attiva in condizioni di paura, ad esempio il battito cardiaco accelerato. Adesso vi spiegherò il modello cognitivo del panico di Clark, che ha lo scopo di spiegare i meccanismi e i fattori cognitivi attraverso cui sorgono e si sviluppano gli attacchi di panico. Il modello cognitivo del panico di Clark propone una determinata sequenza di eventi in successione circolare che conducono all'attacco di panico, noto come modello del circolo vizioso del panico. Gli attacchi di panico si verificano quando gli individui percepiscono alcune sensazioni corporee e mentali innocue, legate all'attivazione fisiologica, come molto pericolose, cioè le interpretano come segnali di imminente morte, pazzia, perdita di controllo. Un soggetto può avere un attacco di panico se interpreta la confusione mentale, i pensieri confusi di un dato momento, come il segnale di un impazzimento imminente o perdita di controllo della propria mente e dei propri comportamenti. Qualche secondo di tachicardia come il segnale di un infarto fulminante, il capogiro come indicatore di uno svenimento imminente. Queste interpretazioni catastrofiche possono riguardare non solo le sensazioni dell'ansia, ma anche quelle dovute ad una varietà di cause, come ad esempio emozioni forti come la rabbia, stimoli di altra natura come la troppa assunzione di caffeina, il rilassamento, la stanchezza fisica. Il circolo vizioso che alla fine culmina in un attacco di panico, quindi, si sviluppa quando uno stimolo interno o esterno al nostro corpo viene percepito come minaccia incombente e crea uno stato di forte preoccupazione, l'ansia. A questo punto il soggetto interpreta in modo catastrofico le sensazioni mentali e somatiche che accompagnano questo stato di ansia e la persona convinta di essere in balia di una catastrofe imminente tenderà ad allarmarsi ancora di più. Tutte quelle sensazioni somatiche e mentali si faranno sempre più acute ed intense, fino ad innescare un circolo vizioso culminante nell'esplosione vera e propria del panico. Il modello a circolo vizioso presume che le persone predisposte al disturbo di panico abbiano un'elevata anxiety sensitivity. Come detto precedentemente, una tendenza ad interpretare in modo catastrofico le sensazioni somatiche e mentali legate all'arousal automatico, ossia quei cambiamenti legati all'assetto fisico e psicologico di ogni individuo. Quindi, maggiore sarà la probabilità di interpretare in maniera catastrofica le sensazioni legate all'attivazione, maggiore sarà la probabilità del panico. Importante ancora è ricordare che il soggetto panicoso può entrare nel circolo vizioso in ogni suo punto. Mi spiego meglio. Il panico può essere indotto sia partendo dallo stimolo scatenante, sia partendo da alcune sensazioni somatiche e mentali legate all'arousal, sia dal semplice prendere in considerazione pensieri catastrofici relativi a queste sensazioni, sia in seguito a percezioni di minaccia incombente. In questo caso si spiegano gli attacchi di panico inattesi, cioè quando il panico sembra presentarsi spontaneamente poiché le sensazioni innescanti si verificano improvvisamente. Le condizioni catastrofiche delle sensazioni dell'arousal possono presentarsi in varie forme e con caratteristiche diverse. Adesso passeremo ad una descrizione accurata delle stesse e andremo a vedere quali sono i comportamenti protettivi che mantengono, rinforzano e cronicizzano tali situazioni. Adesso facciamo alcuni esempi di cognizioni catastrofiche che ricordiamo essere quelle interpretazioni del soggetto erronee, cioè non vere. Abbiamo le interpretazioni erronee legate alle sensazioni del corpo, come ad esempio un capogiro, interpretato come una malattia cerebrale grave. Le interpretazioni legate all'ansia stessa, ossia l'ansia aumenterà e io non reggerò e quindi impazzirò. Quelle legate alla sensazione di irrealtà, è intollerabile che non finirà mai. Quelle basate sulla drammatizzazione o sulla generalizzazione, cioè una nausea può essere interpretata come un sintomo di svenimento oppure succederà sempre come quella volta terribile. Quelle immaginative che inducono il panico, ad esempio immaginarsi in ambulanza, condotti al pronto soccorso, oppure che si viene in pubblico sorpresi a sentirsi male, oppure si sviene in pubblico, o ancora finisco per terra con un infarto in atto. Una volta che l'attacco di panico si è attivato, intervengono una serie di comportamenti protettivi che contribuiscono a mantenere e cronicizzare tale situazione e quindi le nostre credenze catastrofiche. I comportamenti protettivi vengono messi in atto dal panicoso per evitare gli esiti temuti, ossia la morte, l'impazzimento, la perdita di controllo. I comportamenti protettivi sono di 4 tipi. Abbiamo la fuga, il panicoso scappa da una situazione o un luogo che genera panico, o da alcune sensazioni fisiche o mentali che sono considerate l'inizio dell'attacco di panico. Ad esempio, fuggire dalla discoteca nel momento in cui si sperimenta un senso di irrealtà che si ritiene porterà alla follia. Comportamenti di prevenzione della minaccia, una serie di comportamenti che vengono messi in atto durante il circolo del panico al fine di evitare la catastrofe temuta. Alcuni servono per gestire allarmi in atto, altri per prevenire l'insorgenza dell'ansia anticipatoria. Ad esempio, chi teme che il capogiro porti allo svenimento cercherà di sedersi o appoggiarsi ad un sostegno o camminare rasente al muro per evitare di cadere per terra. La distrazione, definita come un evitamento sottile, cioè quando un panicoso teme di avere un attacco di panico in macchina perché è tutto bloccato e impossibilitato a fare inversione. Allora decide di leggere qualcosa o focalizzarsi sulla musica. Focalizzazione, prestando attenzione e monitorarsi continuamente riguardo le sensazioni corporee temute, e così facendo produrre un abbassamento della soglia di percezione delle stesse e un aumento dell'intensità soggettiva percepita. Questi comportamenti protettivi contribuiscono a mantenere il disturbo di panico per 2 ragioni. La prima, perché impedisce la possibilità di disconfermare le interpretazioni catastrofiche, e la seconda perché possono causare l'effetto boomerang, peggiorando i sintomi fisici e mentali da cui ci si vuole difendere. Ad esempio, se il panicoso ritiene che la sensazione di dispnea, ossia la respirazione alterata per ritmo e frequenza, sia un segno di reale soffocamento, cercherà di respirare ancora più profondamente per controllare il respiro, arrivando però a procurarsi uno stato di iperventilazione che a sua volta aumenterà le sensazioni di soffocamento insieme alla produzione di capogiri e sudorazione accelerata, che renderà ancora più facile un attacco di panico. A breve andremo a vedere trattamento e tecniche per poi concludere con una serie di esercizi interattivi. Ora vediamo cosa fare in caso di panico imminente. 1. Cercare di ricordare che l'attacco di panico non può avere conseguenze dannose, non è pericoloso e non è un segno di pazzia, indipendentemente da quelle sensazioni sgradevoli che state provando. Importante sapere che se aveste la sensazione di svenire, questo non accadrà. Prendete una pausa e rallentate il vostro corpo, il ritmo del respiro, inspirando lentamente e contando fino a 3 ed espirando e contando fino a 3, continuando così fino a quando non vi sentirete rilassati. 3. Cercate di occupare subito la mente con un compito che richieda concentrazione, perché durante l'attacco di panico la mente è sopraffatta da pensieri sulle possibili catastrofi che accadranno o su quello che sta succedendo al vostro corpo. Per interrompere questo processo è importante spostare l'attenzione su qualcos'altro. Subito dopo l'attacco, scrivete l'episodio di panico in maniera dettagliata e attraverso il modello di Clark. Rintracciate tutte le credenze disfunzionali e comportamenti protettivi che mettete in atto. Trovate la non veridicità della credenza. Credere ancora che la tachicardia porti ad un infarto è una credenza errata. Risulta importante capire che la tachicardia si attiva nel momento in cui abbiamo una paura intensa e nell'attacco di panico c'è un aumento del ritmo del cuore proprio perché si prova molta paura. Esponiti gradualmente in vivo alle situazioni o stimoli che provocano ansia e quindi impara a tollerare le sensazioni sgradevoli che inducono il panico senza mettere in atto i comportamenti protettivi. Mi auguro che questo podcast ti abbia portato ad una conoscenza maggiore del disturbo e una consapevolezza tale da poter affrontare diversamente da ora in poi il tuo panico. Ricordo che queste informazioni non sostituiscono una terapia psicoterapica. In suggerimento, la terapia cognitivo-comportamentale è attualmente considerata a livello internazionale uno dei più affidabili ed efficaci modelli per la comprensione e trattamento dei disturbi psicopatologici e soprattutto del panico. Grazie.